Ave Maria, cari amici di Radio Buon Consiglio, sono Padre Reginald, domenicano della Fraternità San Vincenzo Ferreri in Francia, e arriviamo oggi alla fine del nostro mese del Rosario e vorrei meditare con voi su questo mistero glorioso dell'Assunzione di Maria Santissima. Ascoltiamo il cantico dei cantici. Chi è colei che sta salendo dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso? È un dogma da Dio rivelato, ci dice Pio XII, che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Perciò, prosegue il Sommo Pontefice, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica. L'Assunzione è quindi una verità rivelata da Dio. Però non ci sono testi della Sacra Scrittura che riguardano direttamente ed esplicitamente questo dogma di fede. Ma sappiamo che la nostra fede si fonda tutta intera sulla Scrittura. Certo, ma anche sulla tradizione. Il privilegio dell'Assunzione è stato rivelato esplicitamente agli apostoli, o almeno a uno di loro, e trasmesso poi dalla tradizione orale, specialmente dalla liturgia della Chiesa. Il deposito della rivelazione è compiuto con la morte dell'ultimo apostolo, e è questo deposito che ci viene trasmesso integralmente, tutto intero, senza mai aggiungere o rintracciare qualsiasi cosa, ma allo stesso tempo che c'è questa trasmissione del deposito, c'è anche nella Chiesa, sotto l'assistenza divina, esplicitazione di questo deposito. C'è uno sviluppo, lo sviluppo omogeneo del dogma. E quindi c'è stata una lunga maturazione dei dogmi mariani, dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione. Ma la fede della Chiesa, dei cristiani nell'Assunzione, risale molto lontano nella memoria della Chiesa. Sappiamo con certezza che già fin dal VII secolo questa festa dell'Assunta veniva celebrata in tutta la Chiesa. E così possiamo dire con Newman, questo grande teologo inglese, convertito dall'anglicanesimo al cattolicesimo. Lui parlava naturalmente a quell'epoca, nell'Ottocento, del dogma dell'Immacolata Concezione, ma quello che dice vale anche per l'Assunzione. Diceva che i cattolici non hanno creduto a questa dottrina perché era stata definita, ma è stata definita perché la credevano. Allora, come spiegare che Maria non ha dovuto aspettare, come tutti gli altri santi, la risurrezione generale, che succederà alla fine dei tempi? Direi per due ragioni teologiche. La prima ragione è che Maria Santissima è Immacolata Concezione. Maria è piena di grazia e di benedizione. Non è soltanto esente da ogni colpa personale, ma è stata anche preservata dalla macchia originale. Ora questa benedizione eccezionale esclude la maledizione divina che includeva la corruzione dopo la morte. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. Perché è il peccato, è solo il peccato, che porta con sé la corruzione della tomba. Ora, Maria Santissima è esente dal peccato. Prima ragione. Seconda ragione, al Calvario, ai piedi della croce, Maria è stata associata intimamente alla vittoria perfetta di Cristo sul demonio. E questa vittoria sul demonio porta con sé la vittoria sul peccato e sulla morte. La morte è stata inghiottita nella vittoria, ci dice San Paolo. E quindi Maria, che fu associata a questa vittoria perfetta, direttamente, non poteva essere trattenuta dai legami della morte. Maria, Immacolata Concezione, senza la macchia originale, che non ha mai commesso il più minimo peccato veniale nella sua vita, mai commesso la più minima imperfezione nella sua vita, Maria Purissima, Maria Santissima, non poteva subire la corruzione della tomba. Quindi era molto conveniente e quindi giusto dal punto di vista di Dio che il suo corpo immacolato e virginale, che fu sempre e da sempre il Tempio dello Spirito Santo, questo corpo nel quale il Figlio di Dio si è incarnato, che questo corpo sia, alla fine della sua vita terrena, pienamente glorificato. Questo è l'argomento. Rimane naturalmente aperta, lo sapete, forse non lo sapete, ma la questione della morte o no di Maria. Il dogma, Pio XII, dice soltanto che terminato il corso della vita terrena, Maria fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Non sappiamo se è morta o no. Rimane aperta questa questione. Io devo dire, in teologia, sono piuttosto immortalista, come si dice. Penso che Maria non sia morta. Ci sono argomenti anche di grande convenienza su questo argomento, su questa questione che rimane dibattuta tra i teologi. Ma il primo argomento, penso che è importante, è che Dio riprende la sua creazione e Maria è la nuova Eva, associata a Gesù, il nuovo Adamo. E come Eva, se non avesse peccato, sarebbe passata subito viva alla vita eterna, alla visione beatifica, così è molto conveniente che Maria, la nuova Eva, non subisca la morte. Perché deve esserci almeno una creatura che non subisca la morte, come era previsto nel piano iniziale di Dio. Quando Dio rifà tutta la sua creazione con Gesù Cristo, beh, la sta rifacendo meglio, in meglio. Allora, c'è naturalmente un'obiezione, potete dirmi, ma Gesù, anche lui, non ha commesso il più minimo peccato e tuttavia è morto. È vero. È vero, però, c'è una grande differenza tra Gesù e Maria Santissima. Il corpo di Gesù, a ragione dell'unione ipostatica, di questa unione della natura umana e divina, delle due nature in una sola persona divina, il corpo di Gesù è sempre rimasto unito alla sua divinità, anche quando è morto. Quindi il suo corpo non è mai stato un cadavere, non ha mai subito la corruzione, nemmeno un attimo. Per Maria è diverso. Se fosse morta, il suo corpo sarebbe diventato un cadavere, anche forse un secondo, un attimo, ma sarebbe diventato un cadavere. E veramente penso, ma è la mia opinione, che non sia molto conveniente che il corpo della Madonna, che ha portato il Figlio di Dio, diventi un cadavere, cominci a corrompersi. Ma poi, su questo argomento della morte, penso che Maria anche è già morta una volta, misticamente, ai piedi della croce. Naturalmente, come dicevo, tutto ciò non è di fede, sono opinioni teologiche. Quello che è di fede è che Maria è adesso corpo e anima in cielo. Quindi dobbiamo rallegrarci contemplando la Santa Vergine Maria. Oggi sale dal deserto, capite? Il deserto dal mondo inferiore, sale da questa valle di lacrime. La luna è sotto i suoi piedi, la luna che è la figura di questo mondo che passa. Perché questo? Perché la luna cambia, ha delle fasi. E la luna quindi è sotto i suoi piedi. E Maria Santissima è ornata di tutta la grazia, di tutte le virtù. È talmente ornata di grazia e di virtù che in cielo ne è come profumato, sale dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso. E il Cantico dei Cantici precisa che salendo dal deserto è appoggiata al suo amato. Perché questo? Perché se è santa, chi ha santificato Maria Santissima, se non il suo figlio? Se è salvata, chi è il suo salvatore, se non suo figlio? Quindi è appoggiata sul suo amato, tutta la sua felicità è fondata sulla misericordia di suo figlio. Come Maria, che fu così intimamente unita al suo divin figlio, che ha condiviso sempre tutta la sua vita, avrebbe potuto essere separata da lui dopo questa vita terrena. Forse anche con il suo corpo, questo è impensabile. E quindi Gesù poteva farle questo grande onore di preservare il suo corpo dalla corruzione e dalla morte. Poteva farlo, ergo, l'ha fatto. Con questo quarto mistero glorioso siamo quindi chiamati a contemplare l'archetipo delle liberalità divinizzatrice di Dio, a contemplare la bellezza di questa donna rivestita di sole, che gioca, che ha un ruolo centrale nella storia della salvezza, nella lotta contro il serpente. Il cardinale Gaetano, grande teologo, maestro generale dei Domenicani, che veramente cacciava Lutero, lui diceva questa frase stupenda, dice che Maria Santissima, ella giunge ai confini della divinità. E San Tommaso d'Aquino dice che dal fatto che è madre di Dio, Maria ha una dignità, in un certo senso infinita, a ragione del bene infinito che è Dio. Adesso vediamo un po' quali saranno le conseguenze di questa verità dell'Assunzione per noi.
Assumetam
Allora, cari amici, quali saranno le conseguenze di questa verità di fede dell'Assunzione per noi? Sapete che le verità dogmatiche, anche le più elevate, hanno una portata pratica, hanno delle conseguenze pratiche, perché il giusto deve vivere della fede. E penso che il dogma dell'Assunzione arricchisca veramente la nostra vita spirituale. Anzitutto è per noi un conforto per la nostra fede. Perché? Perché Maria è la prima creatura veramente, completamente vittoriosa della morte. E quindi la risurrezione della carne diventa per noi una realtà concreta. Non è soltanto Cristo, uomo, ma soprattutto Dio, che è il primogenito tra i morti. Adesso c'è una semplice creatura che condivide la sua vittoria e Maria ci apre la strada, ci mostra in anticipo quale sarà forse un giorno questo stato glorioso che sarà nostro con la divinizzazione di tutto il nostro essere umano. Dico forse perché significa che dobbiamo essere fedeli, come lei, Maria, è stata fedele, virgo fidelis. L'assunzione non è una cosa meravigliosa, non c'è niente di meraviglioso nell'assunzione, non è una favola inventata da Pio XII per fare sognare i piccoli bambini. Maria coronata nel cielo non è la Cenerentola, non è la bella addormentata. C'è una logica di questo dogma, una grande convenienza. Questa logica è la logica della grazia. La grazia viene ricompensata dalla gloria. E questo è molto meglio del meraviglioso, perché il meraviglioso è una cosa che viene dal fuori, no? E non possiamo niente, non ci facciamo niente. La gloria, invece, viene da dentro, dalla grazia, e esige, richiede il nostro consenso. Se Maria Santissima è oggi nella gloria, è perché ha detto di sì ieri alla grazia di Dio, e avrebbe potuto dire di no. Maria, glorificata nella sua anima, nel suo corpo, ci insegna, quindi, che i nostri atti contano. Ogni momento viene a noi caricato da un ordine di Dio e va a conficcarsi nell'eternità per rimanere sempre quello che ne avremmo fatto, diceva San Francesco di Sales. Questa è la prima lezione. Maria ci apre la strada se siamo fedeli. Seconda lezione, Maria è la prima di tutti i riscattati nel cielo con il suo corpo. E per questo notate bene che in cielo è un luogo e non soltanto uno stato. Se nel cielo ci fossero soltanto delle anime, in cielo sarebbe uno stato, perché le anime non sono corporali, sono spirituali, immateriali. Ma presentemente nel cielo ci sono due corpi glorificati, due corpi umani, con dei cuori che battono, con un sangue nelle venne. Il mistero dell'Assunzione viene a ricordarci che il corpo umano non è qualsiasi cosa. Senza il suo corpo, Maria non sarebbe stata completamente glorificata. Aspetterebbe qualcosa. Ci mancherebbe alla Santissima Vergine qualcosa. Senza il corpo, per noi come per Maria, l'immagine di Dio in noi è troncata. E questo anche un pagano come Aristotele l'aveva capito. Aristotele aveva capito benissimo, aveva dimostrato soltanto con la ragione, non aveva la rivelazione, viveva secoli prima di Cristo, aveva dimostrato l'immortalità dell'anima. Però rimaneva molto inquieto, perché capiva che l'anima senza il corpo, manca qualcosa all'anima, manca qualcosa, perché anche per conoscere l'anima ha bisogno del corpo. Naturalmente per i santi beati adesso nel cielo conoscono perché Dio infonde le idee infuse nelle loro anime, ma però il modo normale di conoscere della nostra anima umana è di conoscere tramite i sensi, tramite il corpo. Quindi il corpo è importante, non è facoltativo, non è decorativo, è costitutivo della nostra persona. E quindi non si fa qualsiasi cosa con il corpo. Anzitutto si veste decentemente, soprattutto quando si compiono azioni importanti, come assistere alla messa. Di domenica si deve vestire bene, meglio ancora che durante la settimana. E a fortiori, a maggior ragione, il corpo non è un puro strumento per sedurre, per gioire, che poi si butta via una volta che si è servito di lui, come un fazzoletto di carta, che si eutanasia quando non è più capace di gioire. E quindi in una società dove sempre di più la vita umana è schernita, dove il corpo umano viene avvilito, specialmente il corpo della donna, perché ero a Parigi ancora ieri e veramente mi chiedevo, ma sembra che l'unica alternativa, l'unica possibilità che sia offerta oggi dalla società francese alle giovani ragazze sarà di vestirsi, scusatemi l'espressione, ma questo, come prostitute o come di vestire la burqa, il velo islamico. Sembra che non ci sia un'altra alternativa. Ma no, si può vestire bene, essere belle anche, ma vestite bene. E l'Assunzione di Maria Santissima viene a ricordarci l'immensa dignità del corpo umano e questa missione specifica del corpo femminile. Maria coronata di stelle è l'archetipo della donna nella grazia restituta. E ci rivela anche la vocazione per eccellenza della donna. Qual è la vocazione della donna in questo mondo? Direi la bellezza spirituale, il primato dell'amore e questa capacità di accoglienza materna che fanno di tutte le donne il cuore vivente della creazione. Giovanni Paolo II diceva che di fronte alle profanazioni e all'avvilimento cui la moderna società sottopone non di rado in particolare il corpo femminile, il mistero dell'Assunzione proclama il destino soprannaturale e la dignità di ogni corpo umano, chiamato dal Signore a diventare strumento di santità e a partecipare alla sua gloria. Poi, con questo mistero del rosario, mi sembra impossibile di non parlarvi un po' della vita mariana, della vita di unione con Maria Santissima. E questo il frutto che dobbiamo soprattutto chiedere meditando questo mistero dell'Assunzione nel nostro rosario: vivere in Maria Santissima, prenderla come regola retta della nostra esistenza cristiana. E questa vita mariana dobbiamo sempre, sempre approfondirla. Non abbiate affatto paura di amare troppo l'Immacolata, dato che non l'ameremo mai nel modo come l'ha amata Gesù. Ebbene, tutta la nostra santità consiste nell'imitare Gesù, che si avvicina a lei, per ciò stesso si avvicina a Dio, solo che lo fa percorrendo una strada più breve, più sicura, più facile, diceva San Massimiliano Kolbe. Per amare sempre di più la Madonna, perché la nostra vita di unione con Maria sia sempre più profonda, più intensa, bisogna che non sia fondata soltanto sui nostri sentimenti, come se fosse una cosa soggettiva, superficiale, facoltativa, perché i sentimenti cambiano. No, io non ho sempre voglia di recitare il mio rosario ogni giorno, però lo faccio, no? Mi sforzo, così è la vera devozione. Se recito il rosario soltanto quando mi piace, non lo recito mai, o non lo recito spesso, no? E non piace a Dio questo. Quindi dobbiamo avere una devozione che sia fondata sulla nostra intelligenza, la nostra radicata nella nostra volontà e nella nostra intelligenza. E per questo bisogna che sia dottrinale, bisogna capire i fondamenti dottrinali oggettivi della nostra devozione alla Madonna. Perché questa devozione si fonda su delle verità di fede o delle verità che sono molto sicure. Per esempio, la maternità universale, corredentiva e dispensativa di Maria. Corredentiva perché al Calvario fu strettamente associata al nostro Redentore. Ha consentito all'immolazione di suo figlio e si è immolata anche lei per noi. E quindi tutto ciò che Cristo ci ha meritato in stretta giustizia, Maria ce l'ha meritato per partecipazione. E Maria, che ha partorito senza dolore suo figlio, ha partorito nelle più grandi sofferenze tutti noi cristiani. Donna, ecco tuo figlio, ed ecco tua madre. Queste parole di nostro Signore significano formalmente la maternità spirituale di Maria verso tutti i membri di Cristo, rappresentati dal discepolo amato Giovanni. Se Gesù ha dato Maria come madre a San Giovanni è perché voleva esprimere che Maria sarebbe stata mamma per ciascuno di noi singolarmente. E poi la maternità universale di Maria è anche dispensativa perché adesso ci ottiene l'applicazione dei meriti passati acquisiti da Gesù e da lei durante la loro vita terrena e soprattutto al Calvario. Maria, che fu strettamente associata all'opera della redenzione e intima collaboratrice di Gesù nel riacquistarci il tesoro delle grazie, adesso, nella gloria del cielo, è anche sua compagna nella distribuzione di questo tesoro di grazie che ci ha acquistato. Dio, la scelta, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, Dio l'ha scelta per tesoriera, economa e dispensatrice di tutte le grazie, di modo che tutte le sue grazie e tutti i suoi doni passano per le mani di lei. Essa dà a chi vuole, come vuole, quando vuole, le grazie dell'Eterno Padre, le virtù di Gesù Cristo e i doni dello Spirito Santo. E non dobbiamo mai dimenticare che fin dalla sua assunzione, Maria conosce tutti i nostri bisogni spirituali. Altrimenti, la sua felicità nel cielo non sarebbe perfetta. Un papà, una mamma in cielo conoscono i bisogni dei loro figli. Anche un fondatore di un ordine religioso conosce i bisogni della sua famiglia spirituale. Quanto più Maria e intercede per tutti noi. E la potenza di intercessione dei santi essendo proporzionata al loro grado di santità, Maria, che è al di sopra di tutti gli angeli, di tutti i santi, è omnipotentia suplex. Essendo madre di tutti, Maria si fa vicina di tutti, a tutti. E questo, veramente, sono verità molto sicure. Nessuna grazia che ci sia concessa senza l'intervento di Maria, diceva Leone XIII. Tutte le grazie, anche sacramentali, tutte le grazie ci sono distribuite attraverso il sacrificio della Messa e tramite Maria Santissima. E anche il protestante di buona fede che non ha nessuna devozione per la Madonna, se si salva, ed è molto di più difficile per lui salvarsi che per un cattolico, si salva grazie alla Madonna. Che lo sappiamo o no, è così. Ma se lo sappiamo e se viviamo di questa profonda dottrina, approfitteremmo molto di più della mediazione della Madonna. Se ci lasciamo lavorare da lei alla santificazione più alta. E quindi, come fare? Come fare questo? Con il rosario, carissimi amici. Veramente, in questo mese del rosario, più che mai dobbiamo metterci all'opera. Abbiamo una buona scuola, il rosario. Adesso, carissimi ascoltatori, vi do la benedizione di Dio Omnipotente, benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Ave Maria.